Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete Maria che parla dell'importanza del mangiare nel suo paese. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete gli elementi corretti dalla lista, dalla A alla I, per completare le frasi dalla 1 alla 6. Ci sono due elementi da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
In Italia e anche nella mia famiglia è sempre molto importante, prima di tutto, il mangiare insieme, quindi è una cosa tipica il riunirsi almeno per la cena insieme, tutta la famiglia, e quindi se non cucinare insieme, comunque consumare un pasto seduti e consumare un pasto caldo. Quindi in Italia la cena è anche praticamente tutti i pasti della giornata sono caldi, quindi non c'è la classica serata o la classica cena con pane e formaggio come magari c'è in Austria o nei paesi nordici. Il mangiare sembra essere una caratteristica molto importante nella cultura italiana. Non a caso l'Italia è considerata uno dei paesi dove si mangia meglio e dove si mangiano anche le cose più sane, più leggere. E questo ovviamente dipende e varia da regione a regione, dai prodotti tipici delle varie zone d'Italia, però ecco, il cibo e la cultura del cibo è sempre molto, molto radicata nella popolazione italiana, e questo si vede anche dalla tendenza che continua a persistere in Italia di festeggiare magari le festività o le ricorrenze, i compleanni o semplicemente gli incontri con gli amici con una cena, con un pranzo, quindi con del cibo. E, per esempio, prendendo il Natale, a seconda delle varie zone d'Italia si festeggia o il 24, quindi la sera della vigilia, oppure si fa il pranzo il giorno di Natale, il 25. Ma in ogni caso si mangia tantissimo, quindi il pranzo è costituito da varie portate. Per esempio, nel caso specifico della mia famiglia, è usuale che ogni piccola famiglia all'interno della grande famiglia prepari una portata. Per esempio, noi prepariamo di solito il primo, quindi ci buttiamo sulle lasagne o sulle crespelle, e poi gli altri preparano gli antipasti o il secondo o il dolce, e quindi si rimane a tavola per molto tempo, addirittura per delle ore qualche volta, e anche dopo la fine del pasto si rimane volentieri a tavola a chiacchierare, a bere, perché no? E ecco, quindi il cibo fa parte della cultura e la definisce, è una caratteristica fondamentale della cultura italiana. In Italia e anche nella mia famiglia è sempre molto importante, prima di tutto, il mangiare insieme, quindi è una cosa tipica il riunirsi almeno per la cena insieme, tutta la famiglia, e quindi se non cucinare insieme, comunque consumare un pasto seduti e consumare un pasto caldo. Quindi in Italia la cena è anche praticamente tutti i pasti della giornata sono caldi, quindi non c'è la classica serata o la classica cena con pane e formaggio come magari c'è in Austria o nei paesi nordici. Il mangiare sembra essere una caratteristica molto importante nella cultura italiana. Non a caso l'Italia è considerata uno dei paesi dove si mangia meglio e dove si mangiano anche le cose più sane, più leggere. E questo ovviamente dipende e varia da regione a regione, dai prodotti tipici delle varie zone d'Italia, però ecco, il cibo e la cultura del cibo è sempre molto, molto radicata nella popolazione italiana. E questo si vede anche dalla tendenza che continua a persistere in Italia di festeggiare magari le festività o le ricorrenze, i compleanni o semplicemente gli incontri con gli amici con una cena, con un pranzo, quindi con del cibo. Per esempio, prendendo il Natale, a seconda delle varie zone d'Italia si festeggia o il 24, quindi la sera della vigilia, oppure si fa il pranzo il giorno di Natale, il 25. Ma in ogni caso si mangia tantissimo, quindi il pranzo è costituito da varie portate. Per esempio, nel caso specifico della mia famiglia, è usuale che ogni piccola famiglia all'interno della grande famiglia prepari una portata. Per esempio, noi prepariamo di solito il primo, quindi ci buttiamo sulle lasagne o sulle crespelle, e poi gli altri preparano gli antipasti o il secondo o il dolce, e quindi si rimane a tavola per molto tempo, addirittura per delle ore qualche volta, e anche dopo la fine del pasto si rimane volentieri a tavola a chiacchierare, a bere, perché no? E ecco, quindi il cibo fa parte della cultura e la definisce, è una caratteristica fondamentale della cultura italiana.
Esercizio 2. Ascolterete Laura che parla con un'amica degli ultimi giorni in cui si è trasferita da Roma a Milano. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 8. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao Laura.
Ciao Teresa, come stai?
Bene, grazie. Com'è andato il trasloco?
Ma il trasloco? Bene, anche se è stato un po' difficile, perché era un periodo in cui ero un po' fuori per lavoro e sai, adesso a settembre molti amici sono in vacanza, poi un mio amico si è fatto male al piede, quindi non ha potuto aiutarmi, quindi è stato un po' complicato organizzare il tutto, però ce l'ho fatta.
Alla fine, chi ti ha aiutato?
Ma a Roma avevo tre amici che sono venuti, però l'aiuto più grande me l'hanno dato i miei genitori, che hanno fatto veramente tanti chilometri di strada per aiutarmi con il trasloco. Veramente devo ringraziare tantissimo.
Che cosa ha fatto con i mobili?
I mobili la maggior parte li ho portati, perché questo è un periodo in cui non ho molti soldi, quindi devo stare un po' attenta, e quindi la maggior parte li ho portati con me. Poi ho portato anche un armadio di mia nonna, a cui sono molto affezionata, e quindi volevo portarlo assolutamente con me. Trasportarli è stato un po' difficile, perché allora ho affittato un furgone che per fortuna ha guidato mio padre, perché io non sono abituata a guidare un mezzo così grande in una grande città. E a Roma, per scendere i mobili, è stato un po' complicato perché eravamo poche persone e non c'era l'ascensore ed era il terzo piano, quindi non è stato facile. Però a Milano è andata meglio perché mi hanno aiutato tanti nuovi colleghi e c'era l'ascensore e quindi è andata molto meglio.
E com'è il nuovo appartamento?
Bello, è molto bello, è luminoso, tranquillo, in una zona verde. L'unico lato negativo è che è abbastanza caro, però credo che vada bene. Ora vivo da sola, quindi non sto più in un appartamento con altri studenti e quindi sì, sono contenta di questa cosa.
E come sono i vicini?
Ma i vicini ancora non li conosco. Ho visto un ragazzo e sembra carino, però ecco, spero di conoscere altre persone simpatiche, spero che ci siano soprattutto tanti giovani.
C'è qualcosa che manca nell'appartamento, un mobile, non lo so.
Ma per il momento le pareti sono molto vuote, quindi mi piacerebbe comprare dei quadri, e appendere delle foto, comprare anche una lampada e mobili. Sì, una scrivania mi manca. Tu sai qualcosa?
Adesso no, ma chiedo in giro, se trovo qualcosa te lo faccio sapere.
Ah, grazie mille, grazie mille. Sai, la settimana prossima faccio una festa nel mio appartamento, ti va di venire?
Volentieri, grazie, sì, non ho dei programmi.
Perfetto, sì. Grazie, allora poi ti mando un messaggio con i dettagli sulla festa per farti sapere.
Perfetto.
Sì. Grazie.
Non vedo l'ora. Ciao Laura.
Ciao Teresa, come stai?
Bene, grazie. Com'è andato il trasloco?
Ma il trasloco? Bene, anche se è stato un po' difficile perché era un periodo in cui ero un po' fuori per lavoro e sai, adesso a settembre molti amici sono in vacanza, poi un mio amico si è fatto male al piede quindi non ha potuto aiutarmi, quindi è stato un po' complicato organizzare il tutto, però ce l'ho fatta.
Alla fine, chi ti ha aiutato?
A Roma avevo tre amici che sono venuti, però l'aiuto più grande me l'hanno dato i miei genitori, che hanno fatto veramente tanti chilometri di strada per aiutarmi con il trasloco. Veramente devo ringraziare tantissimo.
Che cosa ha fatto con i mobili?
I mobili la maggior parte li ho portati, perché questo è un periodo in cui non ho molti soldi, quindi devo stare un po' attenta, e quindi la maggior parte li ho portati con me. Poi ho portato anche un armadio di mia nonna, a cui sono molto affezionata, e quindi volevo portarlo assolutamente con me. Trasportarli è stato un po' difficile, perché allora ho affittato un furgone, che per fortuna ha guidato mio padre, perché io non sono abituata a guidare un mezzo così grande in una grande città. E a Roma, per scendere i mobili, è stato un po' complicato perché eravamo poche persone e non c'era l'ascensore ed era il terzo piano, quindi non è stato facile. Però a Milano è andata meglio perché mi hanno aiutato tanti nuovi colleghi e c'era l'ascensore e quindi è andata molto meglio.
E com'è il nuovo appartamento?
Bello, è molto bello, è luminoso, tranquillo, in una zona verde. L'unico lato negativo è che è abbastanza caro, però credo che vada bene. Ora vivo da sola, quindi non sto più in un appartamento con altri studenti e quindi sì, sono contenta di questa cosa.
E come sono i vicini?
Ma i vicini ancora non li conosco. Ho visto un ragazzo e sembra carino, però ecco, spero di conoscere altre persone simpatiche e spero che ci siano soprattutto tanti giovani.
C'è qualcosa che manca nell'appartamento, un mobile, non lo so.
Ma per il momento le pareti sono molto vuote, quindi mi piacerebbe comprare dei quadri, e appendere delle foto, comprare anche una lampada e mobili. Sì, una scrivania mi manca. Tu sai qualcosa?
Ma adesso no, ma chiedo in giro, se trovo qualcosa te lo faccio sapere.
Ah, grazie mille, grazie mille.
Non c'è di
che. Sai, la settimana prossima faccio una festa nel mio nuovo appartamento, ti va di venire?
Volentieri, grazie, sì, non ho dei programmi.
Perfetto, sì. Grazie, allora poi ti mando un messaggio con i dettagli sulla festa per farti sapere.
Perfetto.
Sì. Grazie.
Non vedo l'ora.
Esercizio 3. Ascolterete Sally che racconta del periodo in cui ha lavorato come babysitter. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 7 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Mi chiamo Sally, ho 20 anni e avevo molta voglia di girare il mondo e i bambini mi piacevano e quindi ho deciso di lasciare l'Italia per trasferirmi a Parigi come ragazza alla pari. Sulla carta sembrava il lavoro dei sogni, ma nella realtà è presto diventato un inferno. Sono una ragazza che si adatta facilmente, forse perché ho avuto una vita avventurosa, perché da bambina vivevo in Italia, poi con la crisi economica la situazione è diventata difficile e i miei genitori hanno deciso di trasferirsi a Londra perché avevano il passaporto britannico. Avevo comunque voglia di viaggiare, girare il mondo e siccome avevo una passione per i bambini ho deciso di propormi come au pair. Con un'agenzia ho trovato un'offerta che mi sembrava perfetta, ossia una coppia che viveva nel centro di Parigi, molto in carriera, con tre figli di 8, 4 e 2 anni. Lui lavorava nel mondo della finanza, lei era un avvocato e avevano una bella casa e una golf che stava lì tutto il tempo e si occupava delle pulizie e cucinava. E io avevo una stanza mia con un bagno privato. Durante le vacanze ci spostavamo nelle seconde case, d'estate al mare in Costa Azzurra, d'inverno in montagna nelle Alpi francesi. Sulla carta era il lavoro perfetto, ma in realtà era molto diverso. La madre viaggiava molto e io rimanevo spesso da sola con i bambini anche per 3 o 4 giorni. E i bambini approfittavano di queste assenze per trasformarsi in piccoli diavoli. Litigavano, si picchiavano, ignoravano, non mi ascoltavano e una sera è successo che il bambino più grande ha spinto la sorella più piccola giù dalle scale e per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze. È stato un periodo difficile perché era come vivere la vita di un altro, perché ero assorbita dai ritmi e dallo stile di vita frenetico e lussuoso che avevamo. Lavoravo molto e non decidevo mai i miei turni di riposo perché venivano cambiati a seconda degli impegni dei genitori. A volte non lavoravo di domenica, a volte riposavo di giovedì e per questo non potevo organizzarmi. Per fortuna mi hanno sempre pagata bene e per questo ho potuto risparmiare per l'università. Ho resistito 9 mesi, poi ho deciso di smettere perché avevo troppe responsabilità, quindi ho detto basta. Mi chiamo Sally, ho 20 anni e avevo molta voglia di girare il mondo e i bambini mi piacevano e quindi ho deciso di lasciare l'Italia per trasferirmi a Parigi come ragazza alla pari. Sulla carta sembrava il lavoro dei sogni, ma nella realtà è presto diventato un inferno. Sono una ragazza che si adatta facilmente, forse perché ho avuto una vita avventurosa, perché da bambina vivevo in Italia, poi con la crisi economica la situazione è diventata difficile e i miei genitori hanno deciso di trasferirsi a Londra perché avevano il passaporto britannico. Avevo comunque voglia di viaggiare, girare il mondo e siccome avevo una passione per i bambini ho deciso di propormi come au pair. Con un'agenzia ho trovato un'offerta che mi sembrava perfetta, ossia una coppia che viveva nel centro di Parigi, molto in carriera, con 3 figli di 8, 4 e 2 anni. Lui lavorava nel mondo della finanza, lei era un avvocato e avevano una bella casa e una golf che stava lì tutto il tempo e si occupava delle pulizie e cucinava. E io avevo una stanza mia con un bagno privato. Durante le vacanze ci spostavamo nelle seconde case, d'estate al mare in Costa Azzurra, d'inverno in montagna nelle Alpi francesi. Sulla carta era il lavoro perfetto, ma in realtà era molto diverso. La madre viaggiava molto e io rimanevo spesso da sola con i bambini anche per 3 o 4 giorni. E i bambini approfittavano di queste assenze per trasformarsi in piccoli diavoli. Litigavano, si picchiavano, ignoravano, non mi ascoltavano e una sera è successo che il bambino più grande ha spinto la sorella più piccola giù dalle scale e per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze. È stato un periodo difficile perché era come vivere la vita di un altro, perché ero assorbita dai ritmi e dallo stile di vita frenetico e lussuoso che avevamo. Lavoravo molto e non decidevo mai i miei turni di riposo perché venivano cambiati a seconda degli impegni dei genitori. A volte non lavoravo di domenica, a volte riposavo di giovedì e per questo non potevo organizzarmi. Per fortuna mi hanno sempre pagata bene e per questo ho potuto risparmiare per l'università. Ho resistito 9 mesi, poi ho deciso di smettere perché avevo troppe responsabilità, quindi ho detto basta.
Esercizio 4. Ascolterete un'esperienza piacevole di Milena a Natale. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande, dalla 1 alla 8, usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Io non torno molto spesso a casa. L'ultima volta che sono tornata a casa dai miei genitori è stato per le vacanze di Natale e sono stata molto contenta che una mia amica mi ha informato che cantavano un concerto di Natale. Ed è il coro in cui ho cantato anch'io tantissimi anni prima di trasferirmi in un'altra città e quindi ho detto subito sì perché cantare mi piace tanto, la musica mi piace veramente tanto perché è un modo per staccare dallo stress, staccare dal lavoro ed era anche un buon modo per rivedere le mie amiche che non vedevo da tanto tempo. Abbiamo fatto le prove, loro avevano fatto qualche prova prima di me e poi io ho fatto solo una settimana, 10 giorni di prove con loro e provavamo quasi tutti i giorni. Poi la sera del concerto io ero veramente molto agitata perché dovevo fare una canzone che aveva una molto alta e però ero raffreddata e sentivo che la mia voce stava scendendo e quindi questo mi agitava ancora di più. Poi la sera del concerto è successa una cosa un po' brutta perché mezz'ora prima proprio del concerto c'è stata una litigata tra una ragazza del coro che ha organizzato un po' tutto l'evento e il direttore del coro. Hanno litigato un po' sul programma, sull'ordine delle canzoni, se una ragazza dovesse cantare o no una canzone ed è stato un po' brutto perché l'atmosfera poi era rovinata poco prima del concerto. Però poi il concerto è andato veramente molto bene, è stato un grande successo. Abbiamo cantato canzoni internazionali e abbiamo fatto un medley con le canzoni di chiesa che riguardano un po' il Natale e poi appunto canzoni internazionali. Il concerto l'abbiamo fatto in chiesa e sono venuti a vederci praticamente un po' tutti i genitori e gli amici delle ragazze che hanno cantato lì nel coro con me. E alla fine noi abbiamo organizzato un buffet fuori la chiesa ed era un posto coperto, per fortuna, perché pioveva un pochino. E ogni ragazza aveva preparato un dolce e quindi c'erano tantissimi dolci e c'era anche del tè caldo che in questa sera fredda a dicembre d'inverno faceva molto bene, insomma ci siamo riscaldati tutti. Poi però il giorno dopo mi sono svegliata ed ero senza voce, non avevo più voce ed è stata veramente una sensazione molto strana perché aprivo la bocca ma non usciva nessun suono, non riuscivo a comunicare e non riuscivo a dire niente, è stata veramente una cosa molto strana. Io non torno molto spesso a casa. L'ultima volta che sono tornata a casa dai miei genitori è stato per le vacanze di Natale e sono stata molto contenta che una mia amica mi ha informato che cantavano un concerto, che cantavano per un concerto di Natale. Ed è il coro in cui ho cantato anch'io tantissimi anni, prima di trasferirmi in un'altra città. E quindi ho detto subito sì, perché cantare mi piace tanto, la musica mi piace veramente tanto, perché è un modo per staccare dallo stress, staccare dal lavoro, ed era anche un buon modo per rivedere le mie amiche che non vedevo da tanto tempo. Abbiamo fatto le prove, loro avevano fatto qualche prova prima di me e poi io ho fatto solo una settimana, 10 giorni di prove con loro, e provavamo quasi tutti i giorni. Poi la sera del concerto io ero veramente molto agitata, perché dovevo fare una canzone che aveva una molto alta e però ero raffreddata e sentivo che la mia voce stava scendendo, e quindi questo mi agitava ancora di più. Poi la sera del concerto è successa una cosa un po' brutta, perché mezz'ora prima proprio del concerto c'è stata una litigata tra una ragazza del coro che ha organizzato un po' tutto l'evento e il direttore del coro. Hanno litigato un po' sul programma, sull'ordine delle canzoni, se una ragazza dovesse cantare o no una canzone, ed è stato un po' brutto perché l'atmosfera poi era rovinata poco prima del concerto. Però poi il concerto è andato veramente molto bene, è stato un grande successo. Abbiamo cantato canzoni internazionali e abbiamo fatto un medley con le canzoni di chiesa che riguardano un po' il Natale e poi appunto canzoni internazionali. Il concerto l'abbiamo fatto in chiesa e sono venuti a vederci praticamente un po' tutti i genitori e gli amici delle ragazze che hanno cantato lì nel coro con me. E alla fine noi abbiamo organizzato un buffet fuori la chiesa, ed era un posto coperto, per fortuna, perché pioveva un pochino, e ogni ragazza aveva preparato un dolce, e quindi c'erano tantissimi dolci e c'era anche del tè caldo, che in questa sera fredda a dicembre d'inverno faceva molto bene, insomma ci siamo riscaldati tutti. Poi però il giorno dopo mi sono svegliata ed ero senza voce, non avevo più voce, ed è stata veramente una sensazione molto strana, perché aprivo la bocca ma non usciva nessun suono, non riuscivo a comunicare e non riuscivo a dire niente. È stata veramente una cosa molto strana.
Il test di comprensione orale è finito.